Allora, un saluto a tutti coloro che sono collegati e, come diceva precedentemente Antonio, questo è un primo momento di formazione, un esperimento e non potevamo che non partire dalla rivoluzione russa. Oggi affronteremo le tappe della rivoluzione russa. Abbiamo assistito da tanti anni a una propaganda, soprattutto da parte della borghesia, che tende a descrivere la rivoluzione russa come un momento fortuito, occasionale, un errore della storia, un colpo di Stato di un manipolo di fanatici. Ebbene, oggi quello che noi vogliamo provare a fare è descrivere una storia che viene da lontano, innanzitutto. È una storia che parte molto prima del 1917, è una storia che percorre in qualche modo almeno 50 anni prima della storia russa e si lega idealmente ad alcuni tornanti fondamentali della storia rivoluzionaria che precede la rivoluzione bolscevica. Innanzitutto voglio dire che la rivoluzione russa ha un, diciamo, un primato, che è la prima grande rivoluzione della storia ad essere in qualche modo stata pianificata, stata cercata, voluta fortemente, deliberatamente, e questo elemento di autocoscienza che alla rivoluzione russa, porta la rivoluzione russa con sé, la rende un momento unico, un posto unico nella storia umana. La rivoluzione russa è in qualche modo un tornante fondamentale della storia moderna. Ce ne sono pochi di tornanti così importanti che hanno giocato un ruolo così decisivo in tutti i campi della vita umana, della storia, della cultura, dell'economia, della politica, dei rapporti sociali complessivi. Ne posso citare due, andando ancora un po' più indietro: la riforma luterana che spaccò la cristianità nel Cinquecento, la rivoluzione industriale e la rivoluzione francese. Bene, oggi parliamo più che della rivoluzione, delle rivoluzioni. Questo termine purtroppo abbiamo subito in qualche modo l'egemonia della borghesia degli ultimi 30 anni, dalla caduta del muro di Berlino, dalla caduta dell'Unione Sovietica nel 1991, perché il termine rivoluzione è stato di fatto cassato dal vocabolario delle relazioni sociali. È stato sostanzialmente demonizzato, è stata considerata una cosa ormai inutile, un residuo della storia. In realtà la rivoluzione è un passaggio, un tornante che ritorna spesso ciclicamente nella storia umana, e le rivoluzioni in qualche modo determinano sempre una trasformazione radicale dei rapporti sociali ed economici. Originariamente questo termine è un termine anche antico e indicava sostanzialmente un ristabilimento di un ordine originario, il ritorno a un punto originario dentro una visione circolare. Soltanto con la rivoluzione francese, e questo è il passaggio fondamentale della rivoluzione francese, la rivoluzione rappresenta la rottura e la trasformazione radicale da un modo di produzione all'altro. È un passaggio quindi evolutivo, di progresso nella storia, non più un ritornare indietro, come era concepito anticamente. Allora, dicevo inizialmente che la rivoluzione russa viene da lontano, e qui, prima di arrivare a raccontare la storia che reputo gloriosa, senza retorica, della rivoluzione russa, bisogna raccontare o almeno descrivere alcuni elementi fondamentali che hanno permesso questa rivoluzione. E mi riferisco in particolare alla tradizione rivoluzionaria che sta dietro la rivoluzione russa. Non è un caso che Lenin nel Che fare faccia spesso riferimento ad agire alla Giacobina, non è un caso che Lenin nel Che fare reputa che il socialdemocratico deve essere l'erede migliore del giacobinismo francese. Non è un caso, qui racconto dei piccoli episodi ma che comunque ci danno un po' il senso, non è un caso che sempre nel Che fare Lenin dice che il dirigente, il militante socialdemocratico deve essere non un dirigente sindacale, lo chiama il trade unionista, riferendosi ai sindacati inglesi, ma deve essere un tribuno del popolo. Il tribuno del popolo richiama a una figura importante della rivoluzione francese, soprattutto della parte finale, che è Babet. Bene, la rivoluzione francese, come dicevo all'inizio, è stata il punto di riferimento di un cambio radicale. È finita l'epoca dell'ancien regime, è finita l'epoca del mondo feudale e nasce la borghesia che in qualche modo arriva al potere in maniera burrascosa sulla spinta delle masse popolari. La rivoluzione francese è una rivoluzione sicuramente borghese, ma al suo interno anche una spinta rivoluzionaria che va oltre la borghesia e che è in qualche modo rappresentata da una figura paradigmatica che è quella dei sansculotti, cioè i militanti popolari della Parigi rivoluzionaria, che in qualche modo spingono la rivoluzione francese alle estreme conseguenze. Questo permetterà un anno di governo rivoluzionario, il governo di Robespierre. Durerà un anno, poi ci sarà, come sapete, come molti sanno, il Termidoro, ci sarà la repressione controrivoluzionaria e quella spinta rivoluzionaria in qualche modo in quel momento si esaurisce, ma non finisce. Nel senso che lungo tutto l'Ottocento la spinta di quella parte dell'estrema sinistra, mettiamola così, della rivoluzione francese vive attraverso personaggi come Filippo Buonarroti, che scrive un libro fondamentale per le nuove generazioni post-rivoluzione francese, che è La cospirazione dell'eguaglianza, detta de Babeuf, che è un richiamo diretto, quel filo rosso che permette anche agli sconfitti di proseguire sulla strada, diciamo, del socialismo, anche se qui parliamo di un socialismo utopico, prescientifico, non il socialismo marxista. Marx e Engels arriveranno qualche decennio dopo. Bene, queste lo dico perché per raccontare un episodio interessante e piacevole. Leggendo e studiando le pagine della rivoluzione russa scopro che nel maggio del 1915, durante uno sciopero delle officine Putilov, gli operai scendono in corteo a Pietroburgo cantando la Marsigliese. Questo dà il senso di quanta questa tradizione rivoluzionaria fosse forte. Oggi la Marsigliese è considerata chiaramente un inno nazionale, ma allora era un inno rivoluzionario delle masse popolari. Ma ancora, ci sono un altro personaggio che giocherà un ruolo, e infatti nel Che fare ritorna, che rappresenta in parte una cerniera, lo ritroviamo in due episodi che segnano la storia della Francia, ma dell'Europa, a cui si richiamano tutti i rivoluzionari russi. Quei piccoli circoli clandestini dei socialisti russi. Sono una è Blanqui, che tra l'altro passerà più della metà della sua vita in carcere. Blanqui è ossessionato dalla ricerca dell'insurrezione, della cospirazione di una minoranza rivoluzionaria agguerrita, disciplinata, che in termini di supplenza si vuole prendere il potere per il socialismo e per il proletariato. E Blanqui non a caso è un personaggio che sta dietro anche l'insurrezione parigina del 48 e anche la componente blanchista francese dietro la Comune di Parigi. Questi due eventi sono eventi particolarmente importanti per la storia del socialismo e del movimento operaio europeo. L'insurrezione di Parigi del 48, la famosa rivoluzione del 48, finisce male, però rappresenta il primo momento in cui la classe operaia, le masse operaie, che in qualche modo in Francia iniziano ad essere una componente forte, organizzata e anche socialmente molto evidente, nel giugno del 48 tentano la strada della rivoluzione per portare fino in fondo la spinta alle dichiarazioni di intenti della borghesia, che in realtà già stava tradendo quelli che erano i famosi diritti di eguaglianza e libertà che vennero proclamati durante la rivoluzione francese. Bene, il 48 svolge un ruolo fondamentale e la Comune di Parigi è l'altro tornante che in qualche modo è una sorta di prova generale, perché nel 1871, quando i comunardi insorgono a Parigi, in realtà insorgono non da una spinta direttamente rivoluzionaria, ma perché Parigi è circondata dalle forze prussiane e il governo francese e borghese si sta arrendendo. E allora il movimento operaio francese, i comunardi, in particolare due componenti, la componente più legata a Proudhon e la componente blanchista, prendono in mano, assaltano il municipio, l'Hôtel de Ville e determinano il primo governo operaio della storia umana. Durerà due mesi, verrà sostanzialmente sedata e repressa nel sangue, più di 50.000 comunardi verranno fucilati, arrestati e inviati nelle colonie penali. Però quel momento, non a caso, Karl Marx dedica a quella storia, a quel momento, a quell'evento, un libretto che è dedicato proprio alla Comune di Parigi, segna un tornante fondamentale. È la fine di un ciclo dell'insurrezionalismo socialista e apre la strada all'insediamento, in particolare nella Germania, di un'attività politica del Partito Socialista Democratico, che diventa poi da lì a poco il faro del movimento socialista europeo. Perché dedico qualche momento alla socialdemocrazia tedesca? Perché la socialdemocrazia tedesca rappresenta un po' lo specchio con cui i bolscevichi dovranno confrontarsi. Stiamo parlando della seconda metà dell'Ottocento, quindi dal 1880 al 1900-1910. La socialdemocrazia tedesca è un partito sostanzialmente che si è consolidato non attraverso la strada dell'insurrezionalismo, ma attraverso una progressiva ma solida avanzata graduale anche nell'istituzione dell'impero tedesco, nonostante avesse subito 12 anni di leggi antisocialiste che costrinse il Partito Socialdemocratico Tedesco a una sostanziale illegalità, ne uscì fuori da questa condizione di repressione e quindi costruì una lenta ma progressiva formazione di un partito di massa, un partito elettorale, un partito politico, un partito che aveva un arcipelago di strutture economiche, cooperativistiche, di associazioni che ne rendono una vera e propria potenza. Questo determina anche un po' la teoria che fa della socialdemocrazia tedesca un po' l'elemento di contrasto con quello che invece avviene in Russia. E iniziamo a calare sulla situazione russa. Allora, prima di parlare dei bolscevichi, dobbiamo assolutamente contestualizzare la Russia della seconda metà dell'Ottocento. È un paese totalmente arretrato, dove il 40% dei contadini sono servi della gleba, cioè sono proprietà personale dei latifondisti, dei grandi proprietari terrieri. È un paese dove vige una monarchia, lo zarismo, un'autocrazia di origine, tra virgolette, divina, almeno così si considera. I poteri forti di questa monarchia si concentrano sull'esercito imperiale, la Chiesa ortodossa, la grande burocrazia e chiaramente la classe sociale di riferimento, che è la grande nobiltà, la grande proprietà terriera, i latifondisti, e una borghesia nascente. Ora partiamo da un punto fondamentale che è il 1861. Nel 1861, dove molte resistenze, lo zar Alessandro II, appena insediatosi, proclama il decreto di emancipazione dei servi della gleba. Ora, questo può far pensare che poteva determinare un cambiamento profondo della monarchia zarista e dei suoi rapporti di potere. In realtà questo non è perché il decreto per la liberazione dei servi della gleba del 1861 in realtà scatena delle illusioni che vengono velocemente tradite, perché gran parte di questi contadini, che in realtà si emanciperanno dalla dipendenza personale formale nel giro di 10 anni, in realtà si troveranno pieni di debiti, con un interesse da pagare allo Stato per 50 anni e con piccolissimi appezzamenti improduttivi. Questo scatena tutta una serie di reazioni, ma il mondo russo è un mondo in cui vive in maniera carsica una tradizione rivoluzionaria, anche se molto minoritaria, che vive in particolare in un ambito, quello degli studenti. Gli studenti, che sono pochissimi in Russia negli anni 60 e 70, perché l'università era per censo e tra l'altro vigeva una censura durissima nei confronti di coloro, di chiunque organizzasse o promuovesse anche piccoli circoli di lettura, di formazione, come potrebbe essere quello che stiamo facendo noi in questo momento. E quindi nasce subito una rivolta studentesca in questi piccoli settori del mondo universitario degli studenti russi, in particolare in due città, una in particolare ma anche la seconda, Pietroburgo e Mosca. Qui tra l'altro faccio notare che questi studenti, quella che verrà chiamata l'intelligenza rivoluzionaria, sono quasi tutti provenienti dalla borghesia e anche da ceti molto alti della nobiltà, e anche della grande nobiltà, non pochi. Ecco, qui si organizzano le prime forme di organizzazione rivoluzionaria. Cos'è l'elemento che emerge subito come esigenza primaria, fondamentale e radicale? Quella di legarsi al popolo, e il popolo in Russia sono i contadini. L'80% della popolazione della Russia dell'Ottocento fino a anche ampiamente dopo il 1917 è una popolazione contadina che vive di poco, che vive nella fame, che vive nella miseria assoluta. Questi giovani studenti rivoluzionari, quindi, che poi sono i populisti, i narodniki, diventeranno quelli che si porranno il problema del legame con il popolo. In una chiave non marxista, in una chiave che è quella della storia, della tradizione rivoluzionaria russa, che è legata anche alle rivolte storiche, secolari del mondo contadino. Bene, nasce un movimento che si chiama Andare al Popolo, Andare nel Popolo. Questo è il populismo russo, la dico in maniera molto schematica perché non basterebbe una lezione per raccontare il populismo russo, però non possiamo non raccontare, almeno a larghe linee, cosa è stato il populismo russo e quanto ha contribuito alla formazione e al superamento di esso stesso da parte dei marxisti. Ricordo che Plekhanov, cioè il fondatore del marxismo in Russia, cioè colui che ha portato le letture, le opere di Marx ed Engels, colui che in Russia ha tradotto il Capitale, è un ex populista, era un membro dei Zemlya Volia, cioè Terra e Libertà, la prima organizzazione nazionale populistica che inizialmente si pone il problema di fraternizzare, alfabetizzare e sensibilizzare il contadino medio russo al socialismo, alla liberazione dalla servitù, alla liberazione dall'autocrazia. Questo tentativo glorioso fallisce in qualche modo, però è un'utile scuola perché permetterà a migliaia di questi studenti di diventare dei veri e propri rivoluzionari. Ora questa situazione si evolverà perché alla fine la repressione poliziesca dello zarismo è violenta, è durissima e non dà tregua. Molti di questi studenti finiranno anche male, finiranno in Siberia, finiranno nelle patrie galere e troveranno un punto di riferimento in due personaggi. Uno si chiama Alexander Herzen, che viene considerato il fondatore del populismo e in qualche modo del socialismo premarxista russo, e un altro personaggio che incontreremo anche più avanti con Lenin, che è Chernyshevsky. Faccio solo un brevissimo passaggio su Chernyshevsky, perché Chernyshevsky è il motivo per cui Lenin dedica anche il titolo al suo libro più famoso, alla sua opera più importante, Il che fare. Tant'è che in un'intervista Lenin dirà che Chernyshevsky ha avuto un impatto così profondo nella sua storia, nella sua formazione, che ha conosciuto ben prima di Marx ed Engels Il che fare di Chernyshevsky. Il che fare di Chernyshevsky è un romanzo, in realtà, di formazione, scritto nelle carceri russe nel 1864. E qual è la sua importanza? In questo romanzo Chernyshevsky sostanzialmente identifica l'uomo nuovo, il rivoluzionario russo che dovrà essere da esempio per le prossime generazioni. È un rivoluzionario dedito alla rivoluzione, è un po' l'antesignano del militante di professione che del leninista memoria. Ecco perché ha una sua importanza. Però la storia del populismo in qualche modo trova un ostacolo fondamentale, che è quello oggettivo. La Russia non è un paese che è destinato a rimanere nell'arretratezza, un paese che secondo i populisti doveva saltare lo stadio di sviluppo capitalistico, cioè evitare la rivoluzione industriale e tutte le conseguenze negative e nefaste che la rivoluzione industriale aveva portato alle classi operaia. Pensiamo soltanto agli scritti di Engels sulla situazione della classe operaia in Inghilterra. Secondo i populisti, secondo la loro teoria, la Russia, proprio perché veniva da una storia diversa, proprio perché c'era una tradizione comunitaria nel mondo contadino, cioè l'obshchina, cioè che era la comunità contadina russa, poteva saltare questo passaggio dello sviluppo capitalistico, questo passaggio della borghesia. Ma questo non andrà così, tant'è che alla fine il movimento populista si scinderà in due frange. Una parte poi di questi elementi andranno a costruire il primo gruppo marxista russo, di cui capostipite è Plekhanov. L'altra parte andrà invece a costruire l'organizzazione Volontà del Popolo, cioè la Narodnaya Volya, che sarà un'organizzazione a tutti gli effetti militare, dedita agli attentati e all'omicidio politico dei membri del governo zarista. è il gruppo che darà vita all'uccisione dello zar Alessandro II nel 1881. Questo gruppo verrà completamente sgominato dalla repressione, però la loro difesa al processo in cui vengono poi quasi tutti condannati a morte rappresenterà un punto di riferimento etico, paradigmatico come esempio rivoluzionario. E questo riguarda anche Lenin, perché il fratello di Lenin, Alexander, verrà impiccato nel tentativo pochi anni dopo, nel 1887, di uccidere in un attentato lo zar Alessandro III. Queste cose, diciamo, potranno sembrare, forse spero che non abbiano annoiato coloro che ci ascoltano, però sono assolutamente fondamentali per capire quanto è importante questo sostrato, questo contesto. Quindi la storia della rivoluzione russa va riletta anche a partire da questi episodi. E non è un caso che nel Che fare Lenin dedica delle frasi indubbiamente importanti a quello che è stata la rivoluzione russa, il populismo russo. Già nel manifesto, leggo e cito dalla prefazione di Vittorio Strada al Che fare, già nel manifesto del Partito Socialdemocratico Operaio Russo, approvato al primo congresso nel marzo 1898, si leggeva: come movimento e tendenza socialista il Partito Socialdemocratico Russo continua l'opera e le tradizioni di tutto il precedente movimento rivoluzionario in Russia, ponendo come compito immediato principale del partito nel suo complesso la conquista della libertà politica. La socialdemocrazia avanza verso il fine chiaramente tracciato dai gloriosi rappresentanti della vecchia Narodnaya Volia, ma i mezzi e le vie che la socialdemocrazia sceglie sono altri. La scelta loro è determinata dal fatto che essa vuole consapevolmente essere e restare il movimento di classe delle masse operaie organizzate. Lenin considerava i Narodni un'avanguardia eroica, che però la strada da perseguire era un'altra. Il marxismo doveva superare una teoria, diciamo, meno evoluta, che era quella del populismo, ma recuperare la tradizione di lotta e l'organizzazione politica. Tant'è che Narodnaya era un'organizzazione molto centralizzata, era un'organizzazione clandestina, come tutte le organizzazioni politiche nella Russia erano organizzazioni clandestine, ma Lenin raccoglie questo testimone trasformandolo e mettendolo dentro un impianto che è quello del materialismo storico, e soprattutto attraverso una visione del partito che trasformerà di fatto la storia russa. Ecco, siamo arrivati al punto in cui possiamo iniziare a rispondere schematicamente, perché voglio dire, sui bolscevichi e sul bolscevismo esiste una storiografia sterminata, quindi sarebbe veramente presuntuoso pensare di dare una risposta sintetica su chi sono i bolscevichi, che cosa è stato il bolscevismo. Però possiamo dire che i bolscevichi partono da un assunto fondamentale, che il Partito Socialdemocratico è un partito che è destinato alla rivoluzione proletaria, è costruito per la rivoluzione proletaria, è finalizzato alla rivoluzione proletaria, quindi al socialismo. Non è, come dire, un passaggio in divenire. È la fermezza strategica che sta alla base dei principi del bolscevismo. Ecco perché Lenin nel Che fare, e oggi a noi potrebbe sembrare, con gli occhi, diciamo, del XXI secolo, abbastanza fuorviante forse, o pericoloso dire che, come dice Lenin, il partito è coscienza esterna al proletariato. Che cosa intende per coscienza esterna al proletariato? Intende che soltanto una visione generale di quelli che sono i compiti della rivoluzione può essere prodotta da un'organizzazione, da uno stato maggiore di operai, di intellettuali, delle varie classi che compongono la società, che si dà una strategia, una tattica, che interviene in tutti i campi della società. Lenin dice che il Partito Socialdemocratico non si deve occupare solo di interessi nel conflitto tra operai e padroni, ma deve intervenire in tutti i campi della società, deve lavorare con tutte le classi e deve essere la parte più avanzata e deve saper recuperare e portare quello che già vive nelle masse. Ecco perché il bolscevismo, il leninismo è un'inedita dialettica tra la spontaneità inevitabile che c'è nelle masse, nella lotta di classe stessa, e la direzione consapevole che può essere però prodotta soltanto da un lavoro sistematico, decisivo, continuo della cosiddetta grigia lotta quotidiana, del lavoro della talpa, che soltanto un partito nazionale organizzato, disciplinato e con un programma preciso può portare a compimento. Tant'è che vi voglio citare, non perché le citazioni servono soltanto per dare solidità e concretezza al nostro percorso. Brecht, nel Metti, libro delle svolte, un libro di aforismi dialettici che scrive negli anni 30 Brecht, dice, riferendosi a Lenin, lo chiama Mielle indicava molte condizioni necessarie per il rivolgimento, ma non conosceva momenti in cui non vi fosse da lavorare per esso. Questa è la sostanza. Quindi Lenin fonda una concezione della politica che è un passo in avanti. In qualche modo ha ragione Stalin quando sostenne che il leninismo era una tappa superiore del marxismo e che rappresentava la tappa del marxismo nella fase imperialistica, perché Marx ed Engels hanno sostanzialmente costruito e fondato una teoria, la teoria del materialismo storico. Marx ha svelato i meccanismi interni delle leggi generali del funzionamento del mondo capitalista, però non hanno potuto, anche per condizioni oggettive, svolgere una funzione così forte di teoria del partito come ha potuto fare Lenin. Allora, i bolscevichi chi sono? Intanto possiamo dire che i bolscevichi, non c'è nulla di romantico nel bolscevismo e nei bolscevichi. Lenin diceva che un bolscevico si doveva preparare nel momento in cui entrava a militare nel Partito Socialdemocratico Operaio Russo clandestino a essere arrestato nel giro di 4-5 mesi. La vita media di un militante rivoluzionario bolscevico durava 5 mesi, poi andava a finire in Siberia, in carcere, o se era fortunato esiliava. Questo per dire che non c'è nulla di romantico nel bolscevismo, è pieno anche di tragedie necessarie in qualche modo. Il bolscevico è un esecutore della necessità rivoluzionaria e lotta senza tregua, e questo lo dico senza retoriche, perché se andiamo a vedere la loro storia c'è poco da dire, è fatta di moltissime cadute. Calcoliamo che il primo congresso del Partito Socialdemocratico Operaio nel 1898, erano una trentina di delegati, subito dopo il congresso vengono tutti arrestati, se ne salvano pochissimi. Il secondo congresso del Partito Socialdemocratico, quello decisivo dove avviene la scissione tra menscevichi e bolscevichi, si tiene in due tappe: una tappa a Bruxelles nel 1903, la seconda a Londra, perché la polizia belga gli impedisce di continuare il congresso. In questo congresso avviene una violentissima polemica tra la parte, diciamo, menscevica, quella che diventerà menscevica, intendendo come menscevichi minoritari, e bolscevichi si intende maggioritari, poi spiegherò il motivo brevemente. È una polemica violentissima che è legata da una parte a quel discorso che facevo prima sulla socialdemocrazia tedesca, cioè su questo lento, ordinato, progressivo e pacifico percorso verso le riforme che avrebbero portato al sol dell'avvenire, alla fine la borghesia si sarebbe arresa al socialismo avanzato. Questa era molto schematizzata, chiaramente i dibattiti sono ben più complessi, ma comunque i mescevichi stanno su questa linea, stanno su questo schematismo deterministico, evoluzionista e positivista. I bolscevichi invece, e in particolare Lenin, scatena una battaglia violentissima. La divisione avverrà su un articolo dello statuto, il primo articolo dello statuto del Partito Socialdemocratico, perché i bolscevichi si impuntano sulla dicitura chi è un militante bolscevico. Per Lenin un bolscevico è uno che milita in una delle organizzazioni del partito. Per Martov e i socialdemocratici mescevichi invece con chiunque collabori in qualche modo con il partito. Sono due visioni diverse, due concezioni del mondo diverse, che produrranno due storie diverse, perché questi attori che conviveranno nello stesso partito per alcuni anni diventeranno degli nemici irriducibili nel 1917, e questo ci dice tutto. Sembra una questione di lana caprina, una questione organizzativa, in realtà c'è una concezione del mondo che è la visione del partito. Ecco, siamo arrivati al 1903. Da lì a due anni avverrà un fatto che segnerà la storia della Russia e di tutto il Novecento. In una domenica a Pietroburgo erano già da alcuni anni che la classe operaia era avanzata, era cresciuta, esistevano dei distretti di Pietroburgo completamente operaia, un po' la Manchester, no? Se pensiamo alla rivoluzione industriale, ai sobborghi operai, a un pezzo di Londra. Bene, esisteva la Pietroburgo proletaria nettamente distinta dalla Pietroburgo borghese e zarista e burocrata. Queste due città entrano in collisione per una serie di motivi che ora qui non sto a descrivere, ma ne dico solo uno. Da una parte il tentativo di espansionismo dello zarismo debole internamente lo porta a scegliere l'avventura nell'estremo oriente, attaccando il Giappone in Manciuria, cercando una strada espansionistica. Questo è già avvenuto nella storia tante volte, però va male. La marina navale russa viene completamente cancellata e quindi succede che lo zarismo si indebolisce. La classe operaia a Pietroburgo il 22 gennaio 1905, capeggiata da un parroco, il Pope Gapon, si presenta in marcia con 20.000 operai e marcia sulla prospettiva Nevskij verso il Palazzo d'Inverno, dove è la sede dello zar, e viene accolta da un nutrito colpi di cannone e dai reggimenti cosacchi che iniziano a sparare sulla folla. Ci saranno 2.000 morti. Da lì si scatena, verrà chiamata e conosciuta come la Domenica di Sangue, e da lì si scatena una rivoluzione non vincente, perché poi nel giro di 7-8 mesi, un anno massimo, verrà sedata, però, come dice Lenin, sarà una prova generale fondamentale per il 1917. Non ci sarebbe potuto stare il 1917 senza quello che è avvenuto nel 5, per un motivo fondamentale. Innanzitutto è il primo grande movimento popolare insurrezionalista nella storia della Russia, non c'è un precedente. Secondo, è l'anno in cui nasce la forma politica dell'istituto operaio dei soviet. Il primo soviet non nasce a Pietroburgo, ma nasce nella Manchester russa della Russia, una cittadina vicino Mosca, Ivanovo, dove ci sono le più grandi manifatture tessili. Lì il 26 maggio del 1905 40.000 operai rappresentati da alcuni delegati costituiscono il primo soviet operaio. Il soviet più famoso e più noto, quello di Pietroburgo, nascerà mesi dopo e durerà pochissimo, durerà un mese, due mesi, perché lo zarismo lo reprimerà, lo cancellerà, perché dividerà il fronte, perché da una parte i liberali saranno accontentati dalla nascita di un parlamento formale che si chiamerà Duma, ma che non avrà alcun potere e sarà totalmente condizionato nelle sue proposte dalle scelte tiranniche dello zar, quindi una Duma di comodo, un parlamento di comodo, però la rivoluzione verrà in qualche modo divisa. C'è un'insurrezione a Mosca nel 1905, molto dura, si combatte per le strade per una decina di giorni, ma alla fine la rivoluzione in qualche modo viene sedata. Ci sarà un continuo per 1906-1907 e poi c'è una restaurazione. Una restaurazione che porterà i bolscevichi in parte a boicottare la Duma e in parte a invece sostenere anche elettoralmente entrando nel Duma. Ora, l'altro passaggio fondamentale che ci porta al 17 è sicuramente quello che avverrà da lì a pochi anni, cioè la prima guerra mondiale e lo scoppio della guerra imperialista. C'erano tutta una serie di condizioni che non nasce la prima guerra mondiale dal nulla, era costruita da una frenesia competitiva tra i gruppi imperialisti europei, in particolare la Germania e l'Inghilterra, ma anche la Francia, che porta inevitabilmente nel 1914 alla grande guerra imperialista, al macello. E qui Lenin e i bolscevichi sono ancora all'avanguardia, sono coloro che in qualche modo, pur essendo una minoranza rivoluzionaria, anche poco, con pochi rapporti internazionali, poco ascoltata nella stessa socialdemocrazia tedesca, anzi in vita, se non alla sinistra, cioè Rosa Luxemburg e qualche altra componente, sono gli attivi protagonisti delle conferenze internazionaliste di Zimmer e Klingenthal, dove una frazione internazionalista si organizza su una parola d'ordine che diventerà storica, famosa: trasformare la guerra imperialista in guerra rivoluzionaria. E ora su questa strada il partito bolscevico, con tutte le sue debolezze, senza retorica, perché comunque negli anni tra il 14 e il 17 il partito bolscevico incontra enormi difficoltà. Calcolate che gran parte del comitato centrale dello Stato Maggiore si trova in Siberia, Stalin e altri stanno in Siberia nel momento in cui scoppia la rivoluzione di febbraio. Sono anche loro in qualche modo presi alla sprovvista, come tutti. Lo spontaneismo delle masse, ma la rabbia delle masse, l'8 marzo del 1917 determina la bomba che maturava da tanto tempo. Scoppia per un moto legato al pane, alla fame, perché a Pietroburgo si faceva, a Pietrogrado, poi nel 1917 si chiamava, scoppia una sommossa per il pane, ma la classe operaia, ormai stufa della condizione di vita insopportabile, decide di assumere pienamente il proprio destino facendo la rivoluzione. Viene chiamata rivoluzione borghese perché il governo provvisorio che si insedia è il primo governo liberale, ma in realtà i borghesi non c'entrano molto, sono le masse popolari operaie di Pietroburgo e di Mosca e di altri centri che prendono la palla in mano. La situazione diventa subito ingestibile, lo zar viene costretto ad abbandonare il trono, ad abdicare, viene costretto, perché lo zar Nicola II era talmente testardo che anche di fronte alla rivoluzione ormai dispiegata non voleva vedere, chiama armate per reprimere. Ma cosa succede nel 1917 che non era successo nel 1905? Gli stessi reggimenti che avevano sparato nella Domenica di Sangue agli operai fraternizzano nelle strade di Pietroburgo e di Mosca, le guarnigioni che poi diventeranno il nucleo dell'Armata Rossa fraternizzano con gli operai si armano e qui c'è la svolta. Ma questa svolta che matura è una svolta difficile, non è tutto fatto. Inizia ora, diciamo, anche l'aspetto del dramma della rivoluzione. Perché innanzitutto il Soviet che si insedia a Pietroburgo è in mano, da qui a settembre 1917, in mano ai menscevichi e ai sociali rivoluzionari, che non hanno alcun interesse a rappresentare gli interessi della classe operaria. Non danno ascolto alla richiesta di pane e di pace, di terra, che viene dalle masse operaie e contadine. Proseguono nella volontà di portare avanti la guerra insieme all'Inghilterra e alla Francia. Proseguono nel tentativo di difendere gli interessi della borghesia e della proprietà terriera. Non ci sarà nessuna redistribuzione della terra. Ecco che qui arriva, come dire, il treno di Lenin alla stazione Finlandia nell'aprile 1917, con le tesi di aprile Lenin cambia tutto. Tra l'altro, nel partito bolscevico, il partito bolscevico non era del tutto preparato alle tesi di aprile, avviene un dibattito anche molto duro dentro il partito bolscevico, però alla fine la linea di Lenin guadagna la maggioranza, la grandissima maggioranza, e nelle tesi di aprile, che sostanzialmente dicono quattro cose: uno, finire con la guerra, chiudere, senza annessioni, senza indennizi, ridistribuire la terra, cancellare la grande proprietà della terra senza indennizi, la Repubblica deve essere una Repubblica dei Soviet, operai e contadini, e non il governo provvisorio borghese che non viene riconosciuto. Quindi sostanzialmente il Partito Comunista, il Partito Socialdemocratico si deve trasformare in congresso in Partito Comunista e deve essere costituita la nuova Internazionale, quella che sarà la Terza Internazionale fondata nel marzo 1919. In questi passaggi, una paginetta sostanzialmente, Lenin dà la linea e guadagna la posizione di maggioranza, che porterà a una lotta durissima, perché i menscevichi e i sociali rivoluzionari, che a Pietroburgo e Mosca, le due città decisive, avevano ancora la maggioranza, proseguono su quella strada. Le cose vanno però, l'astuzia della storia, vanno contro, nel senso, l'idea di continuare la guerra fallisce, perché l'offensiva dichiarata dal governo Kerensky è una disfatta clamorosa. Le truppe russe vengono completamente sconfitte dalle truppe tedesche sul fronte. Quindi avanza la disillusione verso il governo provvisorio. Le forze armate, i soviet e gli operai fanno aperta propaganda per finirla con la guerra. Anzi, molti reparti, molte unità tornano indietro, abbandonano le retrovie e vanno verso le città. La guarnigione di Pietrogrado, che è la guarnigione fondamentale che darà la possibilità ai bolscevichi di fare la rivoluzione, è una guarnigione già guadagnata ai bolscevichi. Se no non sarebbe stato possibile quel momento. È guadagnata perché? Perché il governo provvisorio vuole che questa guarnigione, che ormai è in qualche modo dominata dai bolscevichi, la vuole mandare al fronte a morire. Questa guarnigione, e anche la guarnigione di Krosta, dei marinai, decide invece di prendere diciamo parola e di sostenere la posizione bolscevica. Questo avviene tra luglio e il settembre del 1917. Cos'è l'ultimo passaggio che permette ai bolscevichi di prendere posizione piena egemonia? Il fatto che la destra controrivoluzionaria tenta un colpo di Stato militare con un'armata raffazzonata dal generale Kornilov, tenta un'aggressione a Pietrogrado, che ormai è in mano ai bolscevichi. Questa cosa non riesce, questo è il segno della possibilità di fare la rivoluzione. E vi leggo questo passaggio secondo me fondamentale, se lo trovo, di Lenin, quando dice: è arrivato il momento di non parlare più, ma di fare i fatti. Questo dice Lenin, ha le timidezze interne anche al partito bolscevico. Quando capisce e sa Lenin che è in esilio, perché ricercato, pende su di lui una condanna a morte, come su gran parte dei dirigenti bolscevichi, dice: la maggioranza dei soviet è in mano ai bolscevichi, a Petrogrado, a Mosca, è arrivato il momento di prendere il potere, e il potere viene preso con un comitato militare insurrezionale il 7 novembre 1917, in coincidenza col secondo congresso dei soviet, degli operai, dei contadini e dei soldati. La resistenza dei piccoli raggruppamenti, diciamo, della borghesia e ancora fedeli a Kerensky, al governo provvisorio borghese, si arrendono. E qui si apre tutta una storia che io non posso continuare, perché sarebbe, non credo, una lezione, ma altre 10 lezioni sulla vera rivoluzione russa. Nasce ora, dopo il 7 novembre, come molti sanno, nel giro di 2 mesi vengono prodotti dei decreti legislativi fondamentali. Il giorno dopo l'insediamento del Consiglio dei Commissari del Popolo viene dichiarata la fine della guerra e la tregua con i tedeschi non sarà rispettata dai tedeschi, chiaramente. Viene fatto il decreto di nazionalizzazione della terra, vengono nazionalizzate tutte le banche private e un'unica banca nazionale statale. Vengono pubblicati, cosa mai avvenuta nella storia, tutti i trattati segreti diplomatici che lo zarismo aveva fatto con le potenze imperialiste, così dichiarando tutti i complotti gentili contro il popolo che lo zarismo aveva fatto. Insomma, viene dichiarata una settimana dopo la presa del potere la giornata lavorativa di 8 ore, che sembrerà oggi una cosa scontata, ma allora non lo era. Viene abolito il lavoro minorile, insomma viene fatto una quantità di decreti che però saranno reali, non saranno decreti, saranno praticati in quello che sarà la rivoluzione d'ottobre. Chiudo dicendo che la rivoluzione d'ottobre lascia tante, un'eredità enorme. Sicuramente quella rivoluzione è ripetibile, il bolscevismo, per come è stato storicamente si è determinato, non è ripetibile, però le grandi conquiste del bolscevismo sono sotto gli occhi di tutti, a partire dal fatto che la liberazione dei popoli, delle colonie, la rivoluzione cinese, la rivoluzione cubana, la rivoluzione vietnamita, la rivoluzione in tutto il mondo non sarebbero state possibili. E quando i bolscevichi, chiudo veramente, si accorgono che la spinta verso ovest a una rivoluzione in Germania, per una serie di motivi che oggi non posso raccontare, si va esaurendo, si rendono conto che c'è un mondo però che va liberato. È il risveglio dell'Asia, ecco perché dedicheranno particolare importanza i bolscevichi a un congresso che si tenne a Baku nel 1920, che è il congresso che darà sostanzialmente il passaggio fondamentale al movimento di liberazione contro il colonialismo. Grazie.